Shalom, אנחנו בשיעור הכנה לקראת יום הכיפורים.
Buongiorno. Siamo alla lezione preparazione per Yom Kippur. Leggiamo dal libro della Giona. Ci sono il materiale trovato nel Galaxy. Fate le vostre domande e quelle inerenti saranno fatte durante la lezione.
Noi cominceremo questa lezione per Yom Kippur, il giorno del pentimento, leggendo il libro di Giona. Ci dice la storia di Giona, il profeta, e profeta vuol dire la persona, un livello con cui lui parla al creatore, dove c'è una tale connessione, perché sta parlando col creatore e il creatore gli parla. E quindi è scritto nella storia che noi dovremmo capire da un anno all'altro, quando noi leggiamo, che questo libro di Giona nel giorno di Yom Kippur lo vediamo come una storia che sta diventando sempre più importante per noi. Giona il profeta è vissuto migliaia di anni fa. E improvvisamente lui ha sentito che il creatore gli stava parlando e gli ha detto di andare e salvare il popolo di Ninveh, che era una città, o anche Ninive, aveva diversi nomi questo posto. Era una grande città, la città di Ninive nella Mesopotamia, dalla parte est del fiume Tigre, di fronte a dove adesso abbiamo Mosul, ed era la capitale del regno Ashur. Adesso noi sappiamo che la città, e quello comunque che rimane di questa città, si chiama Tel Yunis. Tel è un luogo tipo Tel Aviv, e Yunis vuol dire Giona. È così che si chiama questo luogo ora, Tel Aviv Yunis. E questo Giona morì lì e è stato anche sepolto in quella città. Quindi adesso leggiamo il libro di Giona e lo riferiremo a noi, perché nella Torah e nella saggezza della Kabbalah non esiste nessun tempo, è tutto al di sopra del tempo quello che viene descritto, ed ecco perché noi abbiamo bisogno di accettare questa breve storia come se fosse nostra, perché dopo migliaia di anni appartiene a noi e noi dobbiamo vedere come noi la capiamo, perché tutti insieme siamo al posto proprio di Giona il profeta e iniziamo a leggere
il libro di Giona.
Potete chiedere, leggeremo delle parti e risponderemo anche alle domande. Chiedo sia a voi che a Dudi una volta che si spiega la storia si può parlare di queste cose. Prego, cominciamo.
Primo capitolo. Fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore. Alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Giona però si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore.
Cioè, il Creatore, quando vede che va verso Ninive, le parla. Dice, ritornate a essere delle persone positive, buone, perché l'ego è diventato grande, voi siete malvagi e non si può restare in tal modo. E loro devono ritornare alla bontà. E bisogna che vengano influenzate. Però Giona non vuole fare questo. Per lui crede che è una cosa troppo grande per lui, che non è adatto per lui. È questo che noi dobbiamo fare oggi, no? Con tutto il resto del mondo, con l'umanità. E anche noi, insomma, non vogliamo farlo, siamo preoccupati, forse oggi no, domani, fra qualche giorno, così vediamo cosa dice. Continua Moshe.
Un'altra volta. Fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola dal Signore. Alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Giona però si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giafa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento e ne venne in mare una tempesta tale che la nave stava per sfasciarsi. I marinai impauriti invocavano ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo più riposto della nave, si era coricato e dormiva profondamente.
Vuol dire che lui era sulla nave e voleva scappare da tutta questa questione che il Creatore gli aveva detto di fare. E la nave che andò a largo, e lui voleva andare in una direzione opposta da dove il Creatore lo voleva mandare. E allora il mare ha cominciato a diventare tempestoso. E anche tutti i marinai non sapevano più che fare con la nave che stava per rompersi. E tutti sono agitati. Allora Giona va sotto nella parte più bassa della nave e dorme. Non gliene importa di nulla. Lui pensa che non dispetta a lui fare questo, svolgere questo dovere che gli è stato chiesto di fare. È proprio come noi oggi vogliamo rifiutare tutto il messaggio che il Creatore vuole da noi, cioè passarlo all'umanità stessa. E continuiamo.
Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: che cos'hai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio. Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo.
Quindi il capitano della nave gli dice: guarda, tutti pregano qui. Ci sono tante persone qua. E ognuno prega proprio Dio. E anche tu devi pregare. E lui non aveva nessuno a cui pregare, perché lui stava scappando dal Creatore. E allora?
Quindi dissero fra di loro: venite, gettiamo le sorti per sapere per colpa di chi ci è capitata questa sciagura. Tirarono a sorte e la sorte cade su Giona.
Vuol dire controlla, no? Secondo il destino. Hanno messo dentro un cappello dei biglietti e hanno trovato chi era colpevole di coloro che erano sulla barca. Quindi presero quel biglietto e dissero: è Giona. Cioè lui ha la colpa di questa tempesta. E anche la nave si sta per spezzare e per affondare. Continua.
Gli domandarono: spiegaci dunque per causa di chi abbiamo questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni?
Quindi i marini dicono: ma chi sei? A che nazione appartieni? Che cos'è che hai fatto, no? Che, da far agitare così tanto questo mare? Continuiamo.
Egli rispose: sono ebreo e venero il Signore Dio del cielo, il quale ha fatto il mare e la terra. Quegli uomini furono presi da grande timore e gli domandarono: che cosa hai fatto? Quegli uomini, infatti, erano venuti a sapere che egli fuggiva il Signore, perché lo aveva loro raccontato. Essi gli dissero: che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare, che è contro di noi? Infatti il mare infuriava sempre più. Egli disse loro: prendetemi e gettatemi in mare e si calmerà il mare, che ora è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia.
Quindi Giona capisce che è per lui, che è lui che ha la colpa di questa tempesta, e dice a loro: allora buttatemi a mare, così tutto si calmerà. Continuiamo.
Quegli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano perché il mare andava sempre più crescendo contro di loro. Allora implorarono il Signore e dissero: Signore, fa che noi non periamo a causa della vita di quest'uomo e non imputarci il sangue innocente, poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere. Presero Giona e lo gettarono in mare, e il mare placò la sua furia. Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e fecero voti.
Quindi non avevano scelta? Quei marinai sulla nave? Ma hanno visto che è possibile allora che ci sia una soluzione. Quindi hanno preso Giona e lo buttarono in mare. E la storia continua poi. Ma adesso vediamo come sta succedendo anche con noi e la società e l'umanità. E noi dobbiamo prendere il destino e fare quello che il Creatore ci dice e correggere tutti. E questo è capitolo 1. Capitolo 2.
Il libro secondo. Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Giona restò nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore suo Dio e disse: nella mia angoscia ho invocato il Signore. Ed egli mi ha risposto: dal profondo degli inferi ho gridato e tu hai ascoltato la mia voce. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato. Tutti i tuoi fluti e le tue onde sopra di me sono passati. Io dicevo: sono schiacciato lontano dai tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, l'alga si è avvinta al mio capo. Sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spraghe dentro a me per sempre, ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. La mia preghiera è giunta fino a te, fino al tuo santo tempio. Quelli che servono gli idoli falsi abbandonano il loro amore, ma io con voce di lode offrirò a te un sacrificio e adempirò il voto che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. E il Signore parlò al pesce ed esso rigettò Giona sulla spiaggia.
Quindi dopo che Giona ha capito anche con difficoltà che ha fatto cose terribili, che lui ancora deve provare, non importa quello che succede, a portare avanti l'ordine che il creatore gli ha dato. E quindi dopo che lo capisce, il pesce la vomita. E in tal modo lui raggiunge la spiaggia. Sino a qui. Questo è il secondo capitolo. Ce ne sono quattro in tutto. Continuiamo col numero 3.
Libro 3. Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore. Alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno. Vestirono il sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere, per ordine del re e dei suoi grandi. Fu poi proclamato a Ninive questo decreto: uomini e animali, armenti e greggi, non giustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco, e Dio si è invocato con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertite dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece.
Cioè lui alla fine si dispiace davvero e vuole fare quello che il creatore gli ha chiesto di fare, l'ha comandato. E lui va, non vuole andare, comunque prova. E ha una grande sofferenza per tutto questo, perché vuole farlo, ma è difficile. Continuiamo.
Quarto libro. Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu sdegnato. Prego il Signore, Signore, non era forse questo che dicevo quando era nel mio paese? Per questo motivo mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore e che ti ravvedi riguardo al male minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché è meglio per me morire che vivere. Ma il Signore gli rispose: ti sembra giusto essere segnato così, sdegnato così? Giona allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa. Si fece lì una capanna e vi si sedette dentro all'ombra in attesa di vedere ciò che sarebbe venuto nella città. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona, ma per ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel ricino. Ma il giorno dopo, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rodere la pianta e questa si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente, afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venire meno e chiese di morire, dicendo: «Meglio per me morire che vivere». Dio disse a Giona: «Ti sembra giusto essere così sdegnata per questa pianta di ricino?» Egli rispose: «Sì, è giusto, ne sono sdegnato da morire». Ma il Signore gli rispose: «Tu hai pietà per quella pianta di ricino, per cui non hai fatto nessuna fatica, e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita. E io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città nella quale vi sono più di 120.000 persone, che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra, è una grande quantità di animali».
Ecco qui l'intera storia. Cioè, cosa ne risulta? Il creatore gli ha detto: «Tu sei dispiaciuto per qualcosa piccolo di personale che è scomparso e io non devo preoccuparmi di una grande città dove ci sono migliaia e migliaia di persone, adulti e bambini, donne, uomini e così via». E quindi dice a Giona: «Perché tu, sino a quando giudichi con questo tuo desiderio di ricevere, e così tu sei, anche il creatore si dispiace per l'umanità». È così che la storia finisce. Che Giona capisce che il creatore dà importanza a ogni persona e all'umanità tutte insieme e davvero vuole che ognuno di loro cominci a vivere seguendo le leggi del creatore, l'amore e la connessione. Noi leggiamo questo come preghiera nel giorno dell'espiazione. È quello che leggiamo, è questo quello che ci dice questa preghiera. E noi abbiamo bisogno di raggiungere uno stato dove noi arriviamo a tutte le nazioni, a tutti, e spieghiamo, chiediamo quanto è importante uscire dall'ego e connettersi l'uno con l'altro. E allora noi saremo vicini al creatore stesso e sentiremo la realtà come la sente lui. Domande dall'ebraico 10.
Noi vediamo che lui si preoccupava per l'albero di ricino, invece il creatore si preoccupava per la città di Ninive. Questo vuol dire che il creatore ha problemi grandi, noi ci preoccupiamo per problemi piccoli?
È così, sì.
Cosa? Più passa il tempo, più esperienza abbiamo. E noi come gruppo siamo più forti più forti in modo tale che il Borè non ci sposta dal nostro percorso. E poi noi all'improvviso cadiamo nei nostri problemi personali. Com'è questa cosa?
Dobbiamo aiutarci l'un l'altro e uscire dalla preoccupazione solamente delle cose piccole, delle piccolezze nostre, della piccolezza che abbiamo, questo nostro ego così piccolo, meschino. Dobbiamo toglierlo. È come togliere ognuno dal proprio ego, è in modo che noi ci innalziamo al di sopra di questo e ci connettiamo tutti insieme e cominciamo a mettere in pratica quello che il Creatore si aspetta da noi.
Io vi spiego perché sto chiedendo. Perché i nostri amici sono in quarantena, hanno un timore. Come uscire da questo ricino, dal significato di ricino nel nostro lavoro?
La preghiera per il pubblico, che è l'unica cosa che ci resta da fare. E quindi se la facciamo in maniera corretta, avremo l'aiuto completo da parte del Creatore. E dobbiamo essere sicuri di avere questo, perché Lui ci dice: hai fatto questo, e da un giorno all'altro lo sentirai sempre di più. E da qui tu davvero vedrai il dito del Creatore. Ecco perché noi siamo prima proprio della realizzazione, siamo pronti poco prima. Quindi aiutiamo gli amici, ci dobbiamo sostenere l'un l'altro più possibile. E allora lo faremo. Ma da un giorno all'altro vediamo come ogni cosa si stabilisce, si fa in modo tale che voi siete davanti all'umanità e dovete salvarla. È il Creatore, e come ha detto a Giona il profeta, e noi dobbiamo imparare da questa storia in particolare, proprio oggi, nel giorno dell'espiazione, che questo è il compito che abbiamo. Kiev.
Perché lui, comunque come profeta, non ha sentito le parole del Creatore.
Vedete, anche una persona che è un profeta non riesce a sentire il Creatore e scappa, perché davanti a lui ha un grande problema. Come posso io, così piccolo, e io vedo, sono paragonato al Creatore, all'umanità, a questo grande desiderio, come posso fare? E qui non c'è nessun lavoro logico. Potete dire: ma di che si parla? Uno può andare, si può bruciare. Allora no, vedete, questa è una storia, e quindi più l'ego è forte, cioè, e più ci allontana dal percorso, e noi deviamo così, no? Prendiamo un altro percorso. E come nella storia, no? Questa è la nostra natura, noi raggiungiamo un tale stato dove faremo la stessa cosa. E noi dovremo andare al di sopra di questo, dobbiamo salvare l'umanità. È chiamato il popolo di Ninive, e noi così raggiungeremo la correzione. È questo la cosa a cui dobbiamo aspirare, perché è proprio davanti a noi questo. Vedete?
Ne consegue che ogni volta quando io vado sulla mare, scappo via dai miei problemi di divulgazione. Io, come simile a Giona, scappo dalla divulgazione del lavoro spirituale.
Sì.
Un'altra domanda. A me mi interessa il fatto che lui si è messo d'accordo subito con gli abitanti del Ninive, è andato subito d'accordo. È interessante questa cosa. Questo perché lui voleva arrivare a questo successo dopo tanti stati che ha passato, quando lui scappava dal suo destino, e proprio quando lui ha incominciato a sentire in quanto la sua fuga è un male, e allora lui diventò più forte nella sua missione, nel suo destino, e capì che non ha nulla a fare che lavorare con le persone di Ninive. Perciò loro hanno sentito lui, e anche noi, se noi saremmo più forti e convinti di quello che stiamo facendo, diremo ai popoli, tutto ci sentiranno. Vedete che tutto succede in modo aperto. Ma il fatto che Iona è diventato più forte è un esempio per noi. Da una parte vuol dire che il Creatore l'ha obbligato a lui, però noi come dobbiamo fare noi, nonostante, cioè non dobbiamo aspettare quando il Creatore ci spinga, ma agire al di sopra del fatto che noi vogliamo scappare. Lui è scappato, Giona.
Tu pensi di essere più forte di Giona e anche più saggio di lui? Ti è stato detto che è anche un livello così elevato che è quasi alla fine della correzione, perché di che cosa stiamo parlando? Ninive è nella Mesopotamia, è l'Iran di oggi, tra i due grandi fiumi. E ci sta parlando della fine della correzione, del fatto che voi dovete salvare l'umanità. E quindi vi sembra una cosa così facile? Che voi sì, sì, lo faremo.
Non ci sono i pesci, dice amico, se ho capito.
Dobbiamo imparare da questo, che quello che è stato fatto con Giona non deve succedere a noi, piuttosto noi troveremo nelle prossime azioni il fatto che noi risveglieremo l'umanità e ci rivolgeremo all'umanità stessa a portarla alla correzione generale. Florida.
You're kind of answering the question. I'm wondering what this city of Nineveh is in our time. And you said it's Iran. But we
avete risposto alla domanda, però comunque io voglio capire che razza di città è Ninive.
Vai su Google e vedrai fra i due fiumi c'è la città che si chiama Nineve, non mi ricordo adesso precisamente il nome, o Ninua, non mi ricordo. È la città che fa parte dell'Iran adesso, prima era Assira. E da cosa devo dire su questo? Guardati la mappa. Questa è la fonte di tutta la civiltà di oggi, è da lì che Abramo è arrivato con tutti coloro che l'hanno seguito.
Io vorrei sapere. Che cos'è questo enorme fra di noi? Che cos'è una città enorme? Cosa significa?
Noi siamo terrorizzati di lasciare il nostro ego. È questo che racconta la storia. Io non voglio lasciare l'ego, il mio ego. Perché questo è questo che il Creatore ci sta chiedendo. Quindi cosa ha fatto? Lui entra nella nave, vuole scappare, no? Tutto vuole fare. Tutto vuole fare, ma non fare quello che deve fare per salvare l'umanità. E noi non capiamo davvero questo. Noi non sentiamo che qua c'è proprio la resistenza del desiderio di ricevere. Tutto voglio fare, ma non questo. Qualsiasi cosa, ma non questo. Questo no. E la persona davvero vuole scappare davvero da tutta la vita anche, pur di non fare questo. Noi ci disperiamo anche per cose più piccole, no? Cosa abbiamo detto oggi? Non siamo in grado di lasciare l'ego per connetterci con gli amici. Perché io devo dare me stesso agli amici, devo dare alla mia decina. Anche questo non riusciamo a fare. E qua veramente stiamo parlando del fatto di essere un servo per tutta l'umanità. Va bene? Pian piano, sì.
Ha detto insieme.
Abbiamo Petah Tikva. Sì.
Vorrei capire meglio cosa vuol dire per tutti noi, per ognuno di Bnei Baruch.
Siamo a livello come siamo connessi, no? E tutti insieme dobbiamo salvarli con la connessione, e anche loro si connetteranno fra loro, si salveranno.
Giona sta parlando per tutti o soltanto per Israele?
Qui è per l'umanità. Noi dobbiamo prendere in modo preciso questa storia. Stiamo parlando di quello che succede a una persona, al gruppo, per portare avanti la correzione del mondo.
Posso fare altre domande? Cosa vuol dire scappare dall'adempiere il suo ruolo? Noi partecipiamo alle lezioni, alla divulgazione?
Ma di che parli, che partecipi alla lezione? Ma cosa dici qua? Stai parlando che tu vai e parli a loro sino a quando loro capiranno davvero quello che deve essere fatto, sino alla correzione completa. Cosa vuol dire stiamo partecipando? Noi non stiamo parlando neanche di te che partecipi, noi parliamo di quelli che non partecipano per nulla, che sono lì a Ninive e non ne hanno idea di tutto questo, donne, bambini, che hanno questo desiderio di ricevere, che bisogna lavorarci per avere la dazione.
Cosa vuol dire dal nostro punto di vista Giona e il suo ruolo?
È considerato che ho l'opportunità di pubblicizzare il metodo della correzione e io non lo faccio. Scappo. Va bene.
Rav, se posso fare la domanda, come avviene la trasformazione dallo stato di dell'assoluto rigetto dal suo ruolo e arrivare comunque al suo adempimento?
Perché lui vede come la sofferenza c'è sulla nave. E perché il creatore si arrabbia con i marinai? Non hanno fatto niente. E noi vediamo che ci sono tante persone, no? Che si stanno, diciamo, proprio pentendo, stanno espiando, sono preoccupati. Perché il creatore sta facendo così a loro proprio? Ed ecco perché chiedono a Giona: ma tu cosa hai fatto che il creatore si relaziona così male con te e che è anche contro di noi?
Però non è molto chiaro come lui è arrivato allo stato, quando dallo stato di rigetto completo all'improvviso vuole e felice di farlo. Come succede questa trasformazione?
Perché lui ha imparato dagli altri, dei marinai, e quando arriva a Ninive e arriva lì un giorno dopo e poi anche dopo 3 giorni e si è integrato con coloro che vi abitano e vede come soffrono e cosa succede lì, questo lo influenza. E quindi bisogna che voi vi incorporiate con l'umanità, e quindi questa sofferenza la sentite anche voi e avrete questo forte dispiacere, e voi sentirete la forza e salvarli con la d'azione. Va bene? Darom.
Ci sono questi marinai che vogliono sapere chi è Yona, chi sono loro in giorno d'oggi.
Non posso dire chi sono, che ti importa chi sono davvero? Sono gli amici, no? I tuoi amici. Questa è una storia che dobbiamo davvero scrutinare, aprire, ma non è importante. Io non devo essere preciso in tutte queste piccolezze, no? Devo sentire in generale qual è il mio ruolo e devo imparare da Giona, il profeta, come io capisco quello che il creatore dice e devo essere buono ai suoi occhi. Baltia 1.
Baltia 1.
Non si sente. Baltia 1.
Tov. Emlome sugali.
Oi. Раф, сейчас слышно?
Да.
Слышно?
Да.
А если вы сентите? Окей. Скузате. Рав, avete detto che profeta Giona non è prima volta che scappa così dall'adempimento dei suoi ruoli. Dove in questa storia il momento, la culminazione del fatto che quando tutti i marinai, dopo aver fatto le carte, vedono che è Giona, questo è un momento di antisemitismo, e lui subito dice: sì sì, io sono d'accordo, so quello che fa. Forse che qui questo momento di antisemitismo noi non lo sentiamo e dobbiamo proprio sentirlo.
Non so che dire, abbiamo bisogno davvero di entrare in questo e di percepirlo. Davvero non credo che noi possiamo essere connessi con l'antisemitismo, ma piuttosto al ruolo del mondo. Noi ci stiamo innalzando su un livello completamente diverso di connessione, di correzione con tutta l'umanità. Parleremo di questo, però nel frattempo ci dobbiamo preoccupare di una cosa: il creatore ci dà un compito e noi dobbiamo svolgerlo, non importa quello che abbiamo davanti, tutto insieme. E questa è la storia, no? E io non voglio andare in tutte le altre piccole cose e temo che con questo io posso oscurare la storia nel suo insieme. Adesso andiamo alla seconda parte, ma aspettate, abbiamo le donne oggi o no? Non lo so. Moshe, lo sai?
Non lo so, dice Moshe.
Va bene, se non è così.